superstar DJs. Here we go.
Siamo in Germania, è il 1526. Un uomo di circa 30 anni, dall'aspetto un po' corpulento, sta arrivando nella cittadina di Strasburgo, nel cuore del Sacro Romano Impero. Il suo nome è Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, ma è noto soprattutto con il soprannome che si è dato, Paracelso, medico, mago, astrologo, alchimista. Indossa un cappello di pelliccia sopra un copricapo rosso sgargiante e un pastrano che lo ripara dalla pioggia su una giacca marrone scuro. È novembre e fa molto freddo e Paracelso ha vagato per la Germania per buona parte dell'inverno, dalla foresta nera alle pianure alsaziane, cacciato ogni volta dai dotti delle città imperiali per le sue idee eretiche, il suo pessimo carattere e il costante sospetto di stregoneria. Appena arrivato cerca il conforto di una taverna e qui inizia a bere molto come sua abitudine e quando beve Paracelso alza la voce, si infervora, racconta storie incredibili di microcosmi e macrocosmi, sostanze alchemiche e verità occulte. Le persone dentro la taverna lo guardano con timore e sospetto, ma uno di loro si avvicina e lo interrompe. Paracelso non ama essere interrotto e lo guarda torvo, con quel suo sguardo insieme orgoglioso e vagamente spiritato. Ma lo sconosciuto interlocutore non si fa intimorire, lo fissa negli occhi e gli dice «La vuoi sentire una storia davvero incredibile?» L'alchimista alza le folte sopracciglia, la sua innata curiosità lo prende dall'interno come un fremito ancestrale, completamente irresistibile. Posa il boccale di birra scura con un tonfo sul tavolaccio di legno e dice «Sentiamo!» «Sono passati 8 anni da quell'estate del 1518», racconta l'uomo mentre si asciuga la barba bianca e giallastra dopo una sorsata dal boccale che Paracelso gli ha fatto subito portare. «Era luglio, uno dei giorni più torridi di quell'anno, e per le strade non c'era quasi nessuno». Gli animali e le persone dormivano all'ombra, quasi storditi dal silenzio e dalla calura. Ad un tratto una donna, sola, prese a camminare verso il centro della piazza. Il suo nome era Frau Trofea e mentre si avvicinava al centro assolato e polveroso della piazza, i suoi passi divennero incerti, poi scattanti, come dei piccoli saltelli. Poi, di colpo, nel mezzo della polvere bianca, le sue gonne scure iniziarono a muoversi. Frau Trofea stava danzando, da sola, senza musica, senza una parola, il volto contratto in una smorfia che sembrava più di dolore che di gioia. Il marito uscì e la rincorse, gli urlò che era pazza di tornare a casa, che si stava coprendo di ridicolo, che si doveva vergognare. Ma non ci fu nulla da fare. Frau Trofea danzò e danzò, per un'ora, 2 ore, 3 ore, sembrava non riuscire a fermarsi. I piedi si piegarono e iniziarono a sanguinare, i capelli grondavano sudore, ma lei continuava, ormai in trance, sotto il sole rovente, a danzare senza sosta. Ogni tanto svenne, crollò al suolo, ma dopo poco si riprese, qualcuno le diede un po' d'acqua, qualche boccone di pane, ma subito fu di nuovo in piedi e danzò ancora e ancora, per 6 giorni. Ma non è tutto. In quei giorni altre donne si unirono alla sua danza irresistibile. Anche loro sembra danzassero contro il loro volere, tra gli spasmi, con una sofferenza che si faceva via via sempre più indicibile. Arrivarono a radunarsi un centinaio di donne, tutte in preda al demone della danza e della convulsione, inarrestabili. A un certo punto la portarono via di forza, alla cappella di San Ghi, San Vito, che spesso veniva invocato contro le crisi epilettiche. Il borgomastro non sapeva cosa fare, una cosa del genere non l'aveva mai vista. E così si disse, se vogliono danzare, che danzino, e fece allestire un palco, con musicisti, tamburi, e lasciò che tutti danzassero a piacere, ma almeno con la musica in sottofondo che desse un senso a quell'orribile assurdità. 400 persone iniziarono tutte a danzare, a scalmanarsi, a contorcersi, in quello scenario grottesco, preti, suore, contadini. Il primo giorno ne morirono 15, di sfinimento, colpi apoplettici, infarti. Il secondo ancora, il terzo pure. Allora il borgomastro, spaventato ancora di più, fece smantellare tutto e vietare le danze. Ma la gente continuava in luoghi nascosti, di giorno e di notte, senza dormire, senza mangiare. Danzavano, danzavano fino alla morte. Poi, di colpo, così come era venuta, la piaga del ballo scomparve. La gente seppellì i morti e, come per tutte le storie troppo assurde per trovarci un senso, dimenticò tutto o fece finta di aver dimenticato. Paracelso ha ascoltato tutta la storia ed è rimasto a bocca aperta e non gli capita spesso. Vuole saperne di più, molto di più su questa storia, che gli ricorda i dipinti deliranti e demoniaci di quel tale Hieronymus Bosch, uno dei pochi che sembra vedere il vero volto della natura, non fatta in base ad un preciso ordine supremo, ma piuttosto in preda alla più completa e lucida follia. Una follia non casuale però, con una sua logica a volte perversa e che a volte fa saltare alla ribalta tutta l'assurdità del cosmo in un singolo evento, come se un velo venisse strappato e tutte le certezze su quello che gli uomini pensano di essere vengono spazzate via in un secondo. Questo, Paracelso ne è certo, è uno di quei casi. E non è una leggenda popolare o un fatto inventato, ha fatto ricerche, si è informato. Ci sono i documenti, le ordinanze, i diari, le cronache, i testimoni. È tutto vero. Un manoscritto negli archivi della città recita: «C'è stata una strana epidemia ultimamente tra la gente del popolo. Molti, in preda alla follia, hanno iniziato a danzare giorno e notte, senza interruzione, finché non sono caduti privi di sensi. E molti sono morti per questa ragione». E non si tratta di spasmi o altri sintomi di varie malattie. Il termine tedesco è inequivocabile. Tanz. Danzare. Paracelso elabora una teoria sul misterioso motivo che ha scatenato questa epidemia e, tralasciando le possessioni demoniache e le altre ipotesi dell'epoca, propone una soluzione che è molto in linea con i suoi principi. L'uomo è causa del suo stesso male, o ancora meglio, la causa del male dell'uomo, quasi sempre, è la donna. Nel suo teorema colpevolizzante, espresso nel libro del 1532 «Malattie che rubano agli uomini la loro ragione», Paracelso fa ricadere la causa della malattia danzante nella lussuria intrinseca delle donne che ne sono affette, di cui il fenomeno non è che il sintomo palese. Paracelso chiama infatti questa malattia «corea lasciva», dal greco «coreia», «danza», e i malati «coreomaniaci». Colui cui pensieri sono, come scrive Paracelso, liberi, lascivi e impertinenti, pieni di oscenità e senza paura o rispetto, sono destinati a sviluppare un desiderio voluttuoso di danzare. Le sgualdrine e le canaglie che soccombono a questa infame malattia devono, secondo l'alchimista, avere i propri pensieri distolti da questa lussuria ed essere quindi rinchiusi in un luogo oscuro e spiacevole, nutriti a pane d'acqua finché non si siano calmati. Un'alternativa, meno sgradevole e probabilmente destinata alle persone di un rango sociale superiore, è quella di costruire dei simulacri di se stessi, in cera o in resina, trasferire i pensieri negativi a queste statuette e poi bruciarle nel fuoco. Ma quello scoperto da Paracelso nel 1526 non sarebbe un mistero così inspiegabile e assurdo se fosse l'unico caso a essersi verificato nella storia. In realtà altri 7 casi di questa forma di isteria collettiva danzante si erano già verificati in Europa. La leggenda più antica risale addirittura al 1017, in un villaggio sassone di nome Kolbik, in cui alcune persone iniziarono a danzare freneticamente in un cimitero, finché un prete non li maledisse, condannandoli a danzare senza sosta per un anno intero. Nel 1118 le cronache del Galles di tale Gilaldus Cambrensis riportano un curioso rituale in cui le persone, ogni anno, si ritrovavano presso la chiesa di Santa Almeda a danzare e cantare fino a cadere stremati a terra, per poi andare in trance e mettere in scena una bizzarra rappresentazione di tutti i lavori che avevano fatto durante i giorni festivi, contravvenendo alle regole della chiesa, in una sorta di confessione collettiva mimata. Doveva essere sicuramente uno spettacolo piuttosto inquietante a cui assistere. Nella città imperiale di Erfurt, nel 1247, 100 bambini iniziarono inspiegabilmente a danzare e saltare oltre le porte della città, fino a raggiungere un villaggio vicino, dove i genitori li ritrovarono esausti e in alcuni casi morti. I sopravvissuti rimasero a quanto pare affetti da tremori e debolezza per tutta la vita. L'anno dopo, nel 1248, nella città di Maastricht, 200 persone si misero a danzare in modo irriverente sul ponte che attraversava la Mosella, finché il ponte crollò, scaraventando tutti i danzatori nelle turbolente acque del fiume. Ma la più grande di queste epidemie è quella riportata dall'abate Tritemius nel 1374. Iniziò in Renania, forse tra i pellegrini delle province nordiche dell'impero, per poi estendersi da Aachen a Ghent, a nord, fino a Strasburgo, a sud. Per diversi mesi piccole bande di danzatori folli vagarono per questi luoghi, contagiando con la loro ossessione gli abitanti di città e villaggi. Le cronache parlano di migliaia di uomini e donne che danzavano urlando di dolore, saltando per aria e correndo da una parte all'altra senza meta, invocando la grazia di Dio e dei santi. L'unica soluzione che si trovò fu fasciare gli afflitti strettamente in teli e lenzuoli per impedirgli di morire di sfinimento. L'epidemia durò un anno per poi ricomparire nel nord-est della Francia nel 1375 e ad Augusta nel 1381. In tutta la Germania i preti dovettero esercitare infiniti esorcismi per tentare di annegare il morbo nell'acqua santa, in verità con scarsissimi risultati. Alcuni malati danzatori dissero di essere posseduti da un demone e ne fecero anche il nome, Frisches. Altri episodi minori si ebbero a Zurigo, nella Chiesa dell'Acqua, nel 1418, in cui alcune donne iniziarono a danzare inspiegabilmente e inarrestabilmente, e a Trier, nel 1463. Episodi isolati si registrarono nel XV e XVI secolo, sia di persone singole che di intere famiglie. Qualcuno potrebbe pensare che questi episodi siano solo leggende di un passato remoto e che il fenomeno è relegato ad un'epoca piena di superstizioni e leggende. È un pensiero rassicurante che allontana da noi il mistero dell'inspiegabile comportamento di migliaia e migliaia di persone, ma è smentito dai fatti. Nel 1962 in Tanganyika, o come la chiamiamo oggi Tanzania, si diffuse un fenomeno estremamente simile, noto come epidemia di risate del Tanganyika. L'epidemia iniziò in una scuola femminile di Kashasha il 30 gennaio del 1962. I resoconti medici parlano di 3 ragazze in preda a crisi di riso e di pianto incontrollabili. Da lì 95 studentesse vennero colpite dalla stessa sindrome, fino alla chiusura della scuola. Alla sua riapertura la malattia riprese a diffondersi in modo indistinto, anche tra i maschi, con un nuovo focolaio di 217 casi. Da qui la situazione è precipitata, paralizzando l'intero paese per mesi. Oltre agli scompensi emotivi, i malati mostravano comportamenti fisici anomali, come ballo incontrollato, convulsioni, corse senza meta e senza senso. Le pupille erano dilatate e i tendini degli arti inferiori eccessivamente sensibili ai riflessi. Come per tutti i casi precedenti, il grande enigma che questi episodi correlati da sintomi simili presenta è la causa. Naturalmente sono state fatte migliaia di ipotesi che prendono fondamentalmente 3 strade: quella infettiva di una qualche malattia come la corea di Sydenham, quella tossicologica dovuta all'intossicamento alimentare o di altra natura e quella psicologica. Nel caso del Tanganyika le prime 2 vennero escluse da numerosi esami medici e analisi chimiche. Per i casi del Medioevo e del Rinascimento si sono fatte molte ipotesi relative al consumo di segale cornuta, ma il comportamento non coincide con i sintomi da intossicazione da ergot, che porta soprattutto allucinazioni e convulsioni e non può spiegare migliaia di casi di persone che danzavano letteralmente per giorni e giorni. Cosa ci resta allora per spiegare questo fenomeno apparentemente così fuori dagli schemi del normale comportamento umano? C'è una chiave, avanzata da numerosi studiosi, che si è fatta strada negli anni ed è oggi sicuramente la più accreditata. Un elemento accomuna infatti tutti i momenti storici e i luoghi in cui questo fenomeno si è mostrato: un fortissimo stress esistenziale e culturale. Il termine tecnico è MPI, Mass Psychogenic Illness, malattia psicogenica di massa. Lo psichiatra britannico Simon Wesley distingue tra due forme di MPI: l'isteria d'ansia di massa, diffusa principalmente tra gli scolari, e l'isteria motoria di massa, diffusa in tutte le fasce di età e di sesso. La causa scatenante però è la stessa: una condizione di tensione costante, logorante, in uno stato di prigionia psichica da cui la mente, ad un certo punto, deve liberarsi. Avete presente quando si è molto, molto stanchi e stressati psicologicamente e si inizia a ridere senza motivo o per una causa assolutamente stupida? E come questo ridere incontrollato si diffonda tra le persone intorno che sono stanche e stressate come noi? O di come in momenti di forte stress e tensione si senta il bisogno irrefrenabile di camminare avanti e indietro, correre, muovere il proprio corpo, saltellare, ballare per sfogare la tensione? Se avete mai visto il video di Weapon of Choice con Christopher Walken che balla da solo in un hotel deserto, sapete di che cosa sto parlando. Questi sono casi estremamente lievi e circoscritti di quello che può accadere se un'intera parte della popolazione viene sottoposta a enormi pressioni psicologiche, fisiche e morali, fino ad esplodere in un'epidemia di movimenti e comportamenti incontrollati, che sfociano nella psicosi quando non si ha più la capacità di tornare alla realtà dopo questi momenti di breve delirio. Nel caso del Tanganyika, rilevato anche in altre zone dell'Africa, lo stress era dovuto ai cambiamenti epocali che stavano stravolgendo lo stile di vita degli abitanti, ancora intriso di colonialismo, ma con nuovi sconvolgimenti e strappi nel tessuto sociale che nessuno si era mai preoccupato di ricucire. Tra le cause di stress immediate, un'epidemia di poliomielite e una parata in cui c'erano stati 20 svenimenti. Una sofferenza così grande da provocare un inconscio desiderio di fuga dalla realtà, espresso con comportamenti estremi e stranianti, come il riso o la danza, espressioni che normalmente sono legate alla gioia, proprio quella gioia che questi soggetti vedono costantemente negata. Nel caso di Paracelso, furono i grandi cambiamenti sociali del Rinascimento, le malattie che uccidevano indistintamente, tenendo le persone sempre nell'incertezza del proprio destino, le invasioni di soldataglie che potevano far strage in qualunque momento, i banditi sempre pronti ad uccidere, l'estrema povertà e la fame che affliggeva ampi strati della popolazione, il tutto ingabbiato nelle convenzioni sociali e religiose, senza la possibilità di essere esorcizzato, come magari avveniva un tempo, in rituali impetuosi che fungevano da valvola di sfogo di queste pressioni. Tra il XV e il XVIII secolo i casi di isteria motoria erano comuni nei conventi. Le giovani donne che componevano questi conventi erano in genere obbligate lì dalla famiglia. Una volta accettati i voti di castità e povertà, le loro vite erano altamente irregimentate e spesso segnate da rigide azioni disciplinari. Le suore esibivano allora una varietà di comportamenti, solitamente attribuiti alla possessione demoniaca, usavano un linguaggio rozzo e mostravano comportamenti allusivi. È riportato un caso in cui le suore di un convento miagolavano regolarmente come gatti. Focolai di MPI si sono verificati nelle fabbriche in seguito alla rivoluzione industriale in Inghilterra, Francia, Germania, Italia e Russia, nonché negli Stati Uniti e a Singapore. Il Ministero del Lavoro di Singapore ha fornito un caso di studio di 6 focolai di MPI nelle fabbriche di Singapore tra il 1973 e il 1978. Erano caratterizzati da attacchi isterici di urla e violenza generale, in cui i tranquillanti erano inefficaci, stati di trance in cui un lavoratore affermava di parlare sotto l'influenza di uno spirito e incantesimi pieni di terrore. Alcuni lavoratori si lamentavano di una paura senza precedenti o di avere freddo, intorpidimento e vertigini. A partire dal 2009 ha cominciato a essere segnalata un'ondata di apparenti avvelenamenti nelle scuole femminili di tutto l'Afghanistan. I sintomi includevano vertigini, svenimenti e vomito. Le Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Forza Internazionale di Assistenza alla Sicurezza della NATO hanno svolto indagini sugli incidenti per diversi anni, ma non hanno mai trovato alcuna prova di tossine o avvelenamento nelle centinaia di campioni di sangue, urina e acqua che hanno testato. La conclusione degli investigatori è stata che le ragazze soffrivano di una malattia psicogena di massa. Focolai di malattie psicogene di massa sono stati segnalati in conventi e monasteri cattolici in Messico, Italia e Francia, nelle scuole del Kosovo e persino tra le cheerleader di una cittadina rurale della Carolina del Nord. E non è un caso che proprio le donne, maggiormente intrappolate nelle convenzioni sociali e soggette a una costante pressione per compiacere le regole collettive, siano le principali vittime in ogni epidemia storica nel cercare la fuga psichica attraverso crisi motorie che hanno un effetto valanga su tutte le persone estremamente fragili che le circondano, come un fiammifero acceso in una prateria arida, pronta ad incendiarsi. La reazione a questi eventi è sempre di iniziale preoccupazione, poi di incredulità, sottovalutazione e poi razionalizzazione forzata degli eventi per riportare rapidamente sotto controllo il tutto e placare l'ansia diffusa che queste manifestazioni di follia collettiva, così potenti da minare il tessuto stesso delle convenzioni sociali, provocano nelle autorità e nella popolazione. Specialmente nel caso più comune, in cui le vittime sono le donne, le società maschiliste minimizzano, razionalizzano, spostano l'attenzione altrove, non accettano il problema come parte dei problemi della società, ma lo confinano alla presunta fragilità della psiche femminile. L'anima di Paracelso, con i suoi sensi di colpa e i suoi veleni, ancora si aggira tra i miasmi di questi giudizi ingiusti, inutili e infamanti. Nell'agosto 2019 la BBC ha riferito che le studentesse della scuola secondaria nazionale Keteré a Kelantan, in Malesia, hanno iniziato a urlare, con alcune che affermavano di aver visto un volto di puro male. Il dottor Simon Wesley del King's College Hospital di Londra ha suggerito che si trattava di una forma di comportamento collettivo. Robert Bartholomew, sociologo medico americano, ha dichiarato: non è un caso che Kelantan, il più religiosamente conservatore di tutti gli stati malesi, sia anche quello più soggetto a epidemie di MPI. Questa opinione è supportata da Afiq Noor, un accademico che sostiene che l'attuazione più rigorosa della legge islamica a scuola in stati come il Kelantan è collegata alle epidemie di questo tipo. Ha suggerito che l'esplosione di urla è stata causata dall'ambiente particolarmente costrittivo, fisicamente e psicologicamente. Nella cultura malese, i luoghi di sepoltura e gli alberi sono ambientazioni comuni per i racconti soprannaturali sugli spiriti dei bambini morti, sui fantasmi vampiri e sugli spiriti femminili vendicativi. Le autorità hanno risposto all'epidemia di Kelantan tagliando gli alberi intorno alla scuola. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!